minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente. In regia Eva Rohrmann e Elena Colson, in console Massimiliano D'Angelo. I temi di oggi sono l'inaugurazione a Santa Marinella del primo centro multidisciplinare ospedaliero per la riabilitazione pediatrica e il rapporto nazionale sulla condizione e il pensiero degli anziani. Nello spazio dei 3 minuti per la vita ci occuperemo della giornata nazionale contro la lotta alle leucemie, leucemie, linfomi e mieloma, ma prima le consuete piccole buone notizie. Mettiamo al bando le lampadine inefficienti. Come è noto, le tradizionali lampadine a incandescenza sprecano nelle case europee il 90% dell'energia che viene dispersa sotto forma di calore. Ora, alcuni membri del Parlamento europeo hanno lanciato una dichiarazione scritta per introdurre la messa al bando di queste lampadine e garantire che nei negozi vengano vendute solamente lampadine efficienti, moderne e amiche del clima. Per la prima volta nella storia del Ghana, Africa, una donna è stata eletta presidente della Corte Suprema, quarta carica più importante del paese. Georgina Theodora Wood, ex agente di polizia, magistrato dal 1974, è nota per le sue campagne di protezione dell'infanzia. La scorsa settimana a Santa Marinella è stata inaugurata la nuova struttura complessa di riabilitazione per l'età evolutiva dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. È la prima in Italia in grado di rispondere a tutte le esigenze assistenziali, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative. La struttura occupa uno spazio di 1.400 metri quadrati ed è dotata di 20 unità abitative autosufficienti in cui famiglie e bambini che hanno subito gravi traumi neurologici potranno imparare a convivere con l'handicap e aspirare al futuro di una vita normale. Per capire meglio di cosa si tratta, Cristina Iotti ha intervistato il dottor Enrico Castelli, primario del Dipartimento di Riabilitazione Pediatrica dell'Ospedale Bambino Gesù. Ascoltiamo.
La struttura ha una storia abbastanza lunga ed è il risultato di una constatazione. Ci sono molti bambini che hanno una lesione del sistema nervoso centrale, del cervello, o congenita o acquisita, che hanno bisogno dopo la fase acuta di una riabilitazione intensiva in strutture dedicate a loro, quindi non all'interno di strutture che vedono anche bambini, ma proprio ad hoc. E quindi, visto le richieste molto elevate di questo tipo di intervento riabilitativo, abbiamo pensato di organizzare all'interno dell'ospedale Bambino Gesù questa struttura per la riabilitazione intensiva dopo un evento di tipo acuto di danno del sistema nervoso centrale. Molte persone ci hanno supportato, molti enti nella raccolta dei fondi, fino ad arrivare a quello che è oggi il risultato, che mi sembra ottimo.
La terapia prevede una riabilitazione fisica e una riabilitazione psicologica. In cosa consiste questa riabilitazione psicologica? Come pensate di raggiungerla?
Ma la lesione del sistema nervoso centrale per sua natura coinvolge molti aspetti, da quello motorio, che è quello più appariscente, a quello sensoriale, soprattutto carico della funzione visiva, a quello di tipo cognitivo, quindi nell'area psicologica. Il bambino rispetto all'adulto non perde funzioni, ha un disturbo nell'acquisizione delle funzioni, quindi è importante, a fianco delle tecniche più tradizionali di logopedia per far recuperare un linguaggio, una comunicazione o fargliela acquisire, associare anche un'area di riabilitazione neuropsicologica che è rivolta all'acquisizione della memoria, dell'attenzione, dell'organizzazione, delle funzioni logiche. in modo da condurre il bambino il più avanti possibile, se possibile, fino alla normalità, con queste tecniche, che sono tecniche abbastanza recenti, soprattutto per il bambino, che si avvalgono sia di, delle competenze dei terapisti, ma anche di speciali software che sono stati creati ad hoc proprio per il training di alcune di queste funzioni. Oltre a questi aspetti cognitivi c'è poi importantissimo la parte di supporto allo sviluppo psicologico del bambino, che si deve strutturare come persona e come relazione verso i coetanei e verso poi il mondo esterno, la società. Un altro punto veramente essenziale è quello della famiglia. I genitori di questi bambini passano attraverso una serie di problemi di tipo di dinamiche di elaborazione della lesione del loro figlio, e quindi è importantissimo supportarli e guidarli in questo processo fino a renderli coinvolti e partecipi nel processo di recupero del loro bambino.
Ecco, se può ricordarci il numero proprio dell'ospedale?
Il numero del nostro centralino è 06 68 591 e puoi chiedere del Dipartimento di Riabilitazione Pediatrica.
Era il dottor Enrico Castelli, primario del Dipartimento di Riabilitazione Pediatrica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L'iniziativa del nuovo centro è stata realizzata grazie alla solidarietà di istituzioni, aziende e privati attraverso la campagna di raccolta fondi Futuriamo. Andiamo a sentire cos'è il progetto Futuriamo. Cristina Iotti ha parlato con Cinzia Russo, responsabile dell'iniziativa. A seguire ascolteremo il presidente della provincia, Enrico Gasbarra.
È nato nel 2003 questo desiderio di far diventare questa struttura sul mare un centro dedicato ai bambini diversamente abili e alle loro famiglie. È un progetto che noi abbiamo definito un progetto del cuore, cioè dare veramente aiuto, sostenere queste famiglie in questo percorso di dolore. È nato, dicevo, l'abbiamo chiamato Futuriamo con la A maiuscola, perché è guardare con amore al futuro di questi bambini, che è sicuramente un futuro diverso, no? Per un bambino che dalla normalità, no? Passa alla disabilità. Ci siamo rivolti alla RAI, abbiamo chiesto il loro sostegno e loro ci sono rimasti accanto con tutta la programmazione di Domenica In, per cui 35 settimane, e per le stesse 35 settimane si è affiancato il Messaggero, e devo dire che il Messaggero è la testata che da sempre, da quando sono partite le grandi campagne di raccolta fondi, ci aiuta. Diciamo, ci aiuta perché è Roma. Perché per i romani, anche se noi siamo un ospedale di riferimento ormai internazionale, però è un po' il cuore, no, di Roma. Là non ci dimentichiamo mai, attraverso anche questa testata che si rivolge ai romani, di far sentire a tutti che noi siamo principalmente loro.
Un insieme quindi di istituzioni, di aziende, di privati. Sì. E quindi quanti hanno aderito?
Ma il bello di queste campagne, devo dirti, che è proprio il fatto che si mettono insieme aziende, privati e pubblico, le persone comuni. In queste campagne noi abbiamo il privilegio di vedere persone che arrivano, magari prendono un autobus, si attraversano tutta Roma per portarti 5 euro, essere sicuri di portare i fondi all'ospedale e che verranno utilizzati fino all'ultimo centesimo per quel progetto. Per cui devo dire che qualunque campagna noi mettiamo in piedi, abbiamo accanto tutti, veramente.
È un risultato che ci riempie di orgoglio, perché ospitare nel nostro territorio una struttura di questa dimensione, di questo significato, così nuova in termini europei e internazionali, significa confermare di essere punto di riferimento del Centro Italia e punto di riferimento della cura, dell'assistenza e del percorso accanto alle famiglie. Poi è il modo per essere accanto ad una struttura sanitaria straordinaria, quella è quella del Bambino Gesù, che sostiene e risponde a mille domande relative alla cura e all'assistenza dei bambini attraverso una grande professionalità medica, ma proprio per il principio di fede che lo ispira, attraverso una grande azione che viene svolta con un amore, un accompagnamento importante.
Era Cinzia Russo, responsabile dell'iniziativa Futuriamo, e il presidente della provincia Enrico Gasbarra al microfono di Cristina Iotti. E cambiamo argomento. Giovedì scorso è stato presentato il rapporto nazionale sulla condizione e il pensiero degli anziani 2007. Il rapporto è fondamentale per chiunque voglia approfondire le tematiche legate alla terza e alla quarta età. Il volume è il frutto di una cinquantina di contributi di esperti di varia provenienza, universitaria e di altre istituzioni, società scientifiche ed associazioni della società civile. Un volume dove si possono trovare proposte, studi ed analisi tradizionali, proposte innovative a carattere economico, sociale e sanitario. Ascoltiamo Paolo Ferrero, ministro della Solidarietà Sociale, e a seguire Giovanni Alemanno della Quinta Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione. Interviste di Cristina Iotti.
Ma il rapporto mi sembra utilissimo perché fa una grande disamina della condizione degli anziani in tutti i suoi aspetti, quindi spero favorirà una discussione pubblica sul nodo degli anziani. A me pare che le questioni principali siano due: uno, di come valorizzare appieno questo fenomeno enorme che riguarda l'allungamento dell'età delle persone, quindi la terza età, e io credo che il problema è di definire un ruolo sociale degli anziani nella loro capacità di costruire relazioni sociali. Direi un'enorme valorizzazione del volontariato che gli anziani possono fare nella costruzione di relazioni significative tra le generazioni, sul territorio, nei luoghi di abitazione. E il secondo punto riguarda invece le persone non autosufficienti, e su questo io ho predisposto un disegno di legge per dare dei diritti certi alle persone non autosufficienti, in modo che non siano abbandonate a se stesse o sulle spalle delle loro famiglie, ma che lo Stato intervenga con risorse opportune al fine di garantire un diritto ai servizi sanitari e sociali a queste persone.
In questo rapporto si è parlato di criticità del territorio, in che senso?
E che sovente i territori, soprattutto quelli metropolitani, sono più spogliati di relazioni sociali e quindi sovente gli anziani vivono una condizione di isolamento, prima ancora che di abbandono, che è fonte di paure, in qualche modo a volte addirittura di angosce, che invece vanno affrontate. Per questo ritengo che la ricostruzione di legami sociali forti sul territorio sia una condizione imprescindibile per poter affrontare positivamente questa benedizione della terza età, che però appunto non va trasformata in una maledizione.
Quindi l'anziano come risorsa?
Dal mio punto di vista sì, quindi superare questa situazione un po' assurda che abbiamo oggi, che ogni persona individualmente legge l'allungamento della propria età come un fatto positivo, e però socialmente si parla di anziani solo come costi, il costo delle pensioni, il costo degli anziani, della salute. Io credo che invece va detto con chiarezza che la terza età è un'età in cui le persone, avendo fatto già una vita di lavoro e quindi avendo diritto ad una pensione decente, possono usare quel tempo, quella capacità di relazioni, quell'esperienza per costruire relazioni sociali importanti.
Qual è il messaggio che proviene da questo rapporto?
Ma il crescente peso e diversificazione della terza età nella nostra società, quindi sostanzialmente emerge con chiarezza che la terza età nella società italiana cresce non soltanto di dimensioni numeriche, ma anche di valore sociale, di differenziazione, quindi è un segmento della nostra popolazione che non può essere ignorato, anzi deve diventare il centro delle politiche sociali del nostro paese.
E cosa può fare la politica per sensibilizzare la società al problema degli anziani oggi?
Io credo ci siano alcune direttrici fondamentali. La prima è lavorare sul sistema pensionistico, non per ridurre l'età pensionabile, che è una decisione in controtendenza rispetto a quella che è la realtà del nostro paese, dove si aumenta l'età di vita, ma per aumentare l'assegno pensionistico. Noi dobbiamo dare più soldi ai pensionati, chiedendo in cambio che si lavori per qualche anno in più. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento: dare più valore alla famiglia, una vera politica familiare basata sulla sussidiarietà, sulla reciprocità, sul quoziente familiare aiuta la famiglia a tenere gli anziani presso di sé e a garantire la continuità generazionale. Poi aumentare il ruolo del non profit, dell'associazionismo, per mantenere gli anziani che non producono più però attivi, capaci di fare una reciprocità del dono alla società, di intervenire, di riuscire in qualche modo a aiutare la società a dare risposta ai problemi di tutti quanti.
E secondo lei ci sono le premesse per raggiungere questi obiettivi?
È un problema di priorità. La politica ha innanzitutto scelto le priorità. Se si comprende che questa è una priorità, le risorse ci sono, pensiamo alle risorse del cosiddetto tesoretto, c'è la possibilità di concentrare l'attenzione su questo. Se invece si vedono altre priorità, è chiaro che non ci saranno mai le risorse. Se si pensa che tutta la priorità sia quella di tenere bassa l'età pensionabile, come pensano i sindacati e altre realtà o l'attuale governo, beh, sostanzialmente si fa un errore clamoroso, perché, ripeto, si manda fuori dal sistema produttivo dalle persone che poi non faranno nulla e non hanno neanche i soldi per sopravvivere.
L'anziano come una risorsa?
Sì, io penso assolutamente di sì, combattendo la cultura consumistica che vede soltanto il momento, il presente, il godimento, perché chiaramente questa è una cultura che margina gli anziani, ma poi soprattutto valorizzando il principio di sussidiarietà che si basa sul rapporto fra le persone e il principio di reciprocità in cui ogni soggetto nella società deve essere coinvolto a dare qualcosa e a ricevere e dare qualcosa.
Erano le interviste di Cristina Iotti a Paolo Ferrero, ministro della Solidarietà Sociale, e Giovanni Alemanno della Quinta Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione. Continuiamo a parlare di questo rapporto nazionale sulla condizione e il pensiero degli anziani 2007 con Emilio Mortilla, presidente dell'Aging Society, Osservatorio della Terza Età, che insieme a Federsanità ANCI ha curato il rapporto.
Ci parli del significato di questo rapporto, no? L'importanza, l'utilità che può avere appunto sulla società, soprattutto per quanto riguarda il ruolo dell'anziano nella società.
Allora, il rapporto fa un affresco di una società che è già diversa da quella che conosciamo, perché la maggior parte dei suoi costituenti hanno più di 60 anni. Quindi un modello sociale diverso va costruito, in cui gli anziani non sono più emarginati o solo a margine della società, ma ne devono essere i protagonisti, perché da loro dipenderà anche le scelte politiche, economiche, sociali, eccetera. Ma gli anziani non devono essere solo visti come soggetti che assorbono risorse, ma come oggetti anche propulsivi di risorse e di ricchezze, purché si faccia un progetto, si stabiliscano degli obiettivi, quindi un percorso, e si assumono le decisioni conseguenziali a raggiungere questi obiettivi. Alcune di queste decisioni potrebbero apparire impopolari, ma questo è il ruolo dei decisori. Purtroppo questo paese soffre perché da anni nessuno decide, nessuno governa, spesso governano minoranze su temi determinanti come l'ambiente, le risorse energetiche, eccetera. Sugli anziani non decide nessuno. Beh, è ora che qualcuno cominci a decidere, perché sennò gli anziani decideranno per loro.
E come allora sensibilizzare la gente al problema proprio dell'anziano, alla cura dell'anziano e a considerare l'anziano come una risorsa?
Ma è chiaro che è un problema trasversale che dipende da tutti, ma immaginiamo soltanto che questa generazione di anziani già oggi si prende cura dei propri figli, ma anche dei propri genitori, e quindi è una generazione compressa tra le esigenze di una giovane generazione che deve realizzarsi e l'assistenza sociale ed economica alle vecchie generazioni che stanno per lasciarci. Il problema, tra l'altro, non è un problema che riguarda solo gli anziani, perché sulle scelte che oggi faremo per le politiche della terza età saranno determinanti per il futuro dei giovani di oggi, in quanto per gli anziani possiamo fare poco, ma per gli anziani di domani dobbiamo fare molto.
Era Emilio Mortilla, presidente dell'Aging Society, Osservatorio della Terza Età, che insieme a Federsanità ANCI ha curato il rapporto 2007, il rapporto nazionale sulla condizione e il pensiero degli anziani. Ed eccoci nello spazio dei 3 minuti per la vita. Oggi è la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, promossa dall'AIL per raccontare i progressi della ricerca e per essere più vicini ai pazienti con incontri e iniziative di sensibilizzazione. Cristina Iotti ha intervistato il professor Franco Mandelli, presidente dell'AIL.
3 minuti per la vita.
Quanto è importante la ricerca oggi?
Sempre è stata importante, non solo oggi, da sempre. Purtroppo bisognerebbe che il nostro paese dedicasse, non ne abbiamo tanti di soldi, io sono convinto che mancano proprio, però secondo me bisognerebbe stimolare gli italiani, perché è dalla ricerca che nascono le cure, ma vale per tutto, non solo in medicina, non solo in ematologia, la ricerca serve per tante cose, quindi è fondamentale.
Cosa si può fare per incrementare, per sensibilizzare la gente?
Secondo me bisogna far capire alla gente che la ricerca per curare meglio le malattie non riguarda solo malati e parenti di malati, riguarda anche i sani, perché investire su una ricerca significa investire sul futuro nostro, dei nostri figli e dei nostri nipoti.
Era il professor Franco Mandelli, presidente dell'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, sulla giornata nazionale che è proprio oggi, la lotta contro queste malattie. Al microfono di Cristina Iotti. Ricordiamo che per tutta la giornata di oggi illustri ematologi italiani risponderanno alle domande dei cittadini al numero verde 822 65 24 822 65 24. Ed è il momento di salutarci e l'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri.